Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
E questa mattina vorrei meditare insieme a voi una parte della scrittura che è abbastanza nota, ma che in qualche modo questa mattina sento di voler rivedere attraverso qualcosa che lo Spirito Santo ha messo dentro di me in questi giorni. E così leggeremo insieme dal Vangelo di Luca, mio collega medico. A proposito, vi hanno detto che 2 settimane fa c'è stato questo incontro veramente particolare. So che qualcuno ha testimoniato ed è stato molto bello vedere tra questi 300 medici cristiani, alcuni cristiani nominali, però essere toccati dallo Spirito Santo ed essere veramente portati ai piedi di Dio. E quindi è stata un'occasione molto forte, molto bella. E allora, dicevo, vogliamo leggere dal Vangelo di Luca, al capitolo 10, al verso 38. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta». E questa mattina vogliamo riflettere un attimo su questa vicenda molto nota, tante volte molto predicata, ma per vederla ancora, man mano che lo Spirito Santo ce ne fa capire il significato più profondo. E qui si contrappongono due figure, che sono quella di Marta e quella di Maria. Ma potremmo dire che si contrappongono due sistemi che si relazionano con Dio. Un sistema, quello di Marta, che vuole fare qualcosa per Gesù, che vuole fare qualcosa, qualche opera, niente di male in questa intenzione, e invece Maria, che in qualche modo vede e sta davanti a Gesù, che fa qualcosa per lei. Due sistemi che in qualche modo tipificano, se vogliamo, la differenza tra la legge e la grazia, tra le opere e il dono di Dio, e che in qualche modo questa mattina credo ci daranno ancora una comprensione più chiara di quello che Dio sta cercando di determinare nella nostra vita. Quello che leggiamo può sembrare in contraddizione con quello che Gesù aveva raccontato poco prima, che era la parabola del buon samaritano, ricordate? Quella parabola in cui c'è qualcuno che viene buttato a terra dai ladroni, viene lasciato mezzo morto e passa un sacerdote, passa un levita e tirano avanti, anzi cambiano strada, e passa poi un samaritano e sente compassione e si prende cura. Quindi in qualche modo è come se lì viene sottolineato questo amore pratico, questa sensibilità, questa compassione che si prende cura. Ma come mai allora che subito dopo Gesù in qualche modo inverte la situazione e definisce in maniera diversa Marta, che in fondo si voleva prendere cura delle situazioni, delle cose, e Maria che invece in qualche modo era ai suoi piedi? Ma credo che questo sia quello che lo Spirito Santo sta cercando di sottolineare nella nostra vita. Questa storia non vuole scoraggiare l'impegno, ma vuole sottolineare e anticipare il vero significato della salvezza per grazia, del dono di Dio, del fatto che non è attraverso degli sforzi o delle opere. E qui vediamo tra l'altro che la figura di Marta, nel momento in cui sta operando, e in qualche modo sta operando, io non so se c'erano pure i suoi discepoli, c'era sicuramente bisogno di un impegno, ma quello che viene sottolineato qui è che nonostante Marta sta operando per il Signore, sta mancando quello che è il volere di Dio, sta cercando di mostrare il suo impegno non sociale, ma familiare, sta cercando di fare qualcosa che è utile, ma nel momento in cui lo fa come una sua risorsa, come un suo approccio, come un suo modo di pensare, non solo è in crisi, ma diventa qualcuna che accusa, qualcuna che si lamenta. E infatti vedete bene cosa fa, a un certo punto, mentre è lì che sta preparando, che si sta affaccendando in queste faccende domestiche, comincia a rimproverare sua sorella, ma anche a rimproverare Gesù, perché in qualche modo non sta facendo sì che sua sorella l'aiuti. Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Sembra una lamentela giusta, sembra una considerazione reale, sembra veramente che voglia richiamare a un impegno, sembra che veramente voglia richiamare a un dovere, che è quello sicuramente di prendersi cura degli altri, in questo caso prendersi cura di Gesù, quindi preparando tutto lo scenario. Ma proprio in questo contesto, dove Marta si lamenta di sua sorella, si lamenta in qualche modo di Gesù, critica sua sorella, critica Gesù, viene una lezione fondamentale che questa mattina abbiamo bisogno un attimo di comprendere meglio, abbiamo bisogno un attimo di sottolineare meglio. Una sola cosa è necessaria. Una sola cosa è necessaria. Ed è strano, nella scrittura troviamo poche volte questa sottolineatura che una sola cosa è necessaria. È la sottolineatura che Gesù fa di questa cosa buona, di questa cosa che resterà in eterno, ha a che fare con una relazione intima con Lui. Questo è qualcosa di strano per la nostra mente. Qualcuno potrebbe dire: come una sola cosa è necessaria? Ma se guardiamo la nostra vita, se guardiamo le nostre situazioni, tante cose sono necessarie, tante cose ci servono, tante cose sono impellenti, tante cose ci portano, come stavano portando la vita di Marta, all'ansietà, all'agitazione. Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata. Mi pare di vedere un po' la nostra vita in questa figura di Marta, questo affannarsi, che certamente può essere persino in delle cose inutili, e questo è ancora più distruttivo e ancora più deleterio, quello di affannarsi, di agitarsi come uno che batte il vento, perdere energia, perdere soldi, perdere risorse senza realizzare niente. E il mondo in cui viviamo tante volte è tanto rumore per nulla, come un po' l'Egitto. Si fa un sacco di affannamento, di angosciamento, di correre, di agitazione, ma per alla fine non realizzare niente. Ma qui non sta parlando dell'affanno, dell'agitazione per seguire cose inutili, perché in fondo Marta stava facendo una cosa utile. Stava facendo una cosa importante. Sembra quasi che venga scoraggiato l'impegno. Sembra quasi che Gesù viene a casa tua, se la trasponiamo, e in qualche modo c'è tua sorella, tu chiaramente vuoi fare bella figura con Gesù, cominci a preparare, cominci a fare un sacco di cose, cominci a cercare di abbellire la casa, già se lo sai prima, pulisci tu, ti fai le super pulizie, viene Gesù a casa mia, fai una cosa incredibile, poi vai a procurarti alimenti buonissimi, vai a fare un sacco di cose. È un desiderio legittimo quello magari di volere onorare Gesù, di volere fare qualcosa per Lui, ma qui la sottolineatura che lo Spirito Santo fa è che prima di ogni cosa Gesù vuole fare qualcosa per te. E se tu non puoi ascoltare Gesù, è come se la parte migliore la volessi creare tu. Tu volessi creare lo scenario, tu volessi creare le opere che ti permettono poi di avere magari Gesù che si volta e ti dice: oh Marta, veramente vedo come sei impegnata, ma brava Marta, ma questa sì che è una casalinga doc, questa sì che è una donna veramente responsabile, che si impegna, che si prende cura, magari lo stai facendo un po' affannosamente, cerca di farlo un po' più tranquillamente, ma mi compiaccio con te Marta. Ma la sottolineatura di Gesù è tutt'altra. E questo ci fa capire che Gesù ha interesse non al fatto che facciamo qualcosa in generale, ma che stiamo in un'intimità reale con Lui, perché questo ci farà poi fare qualcosa. Ecco, qualcuno potrebbe dire: sì, io voglio stare sempre nell'intimità di Dio, nella presenza di Dio, ma mentre contempliamo, stamattina sentivo Vincenzo dire, contempliamo il Signore per essere trasformati, mentre stiamo davanti a Dio, mentre stiamo davanti a Lui, avviene una trasformazione incredibile nella nostra vita e in qualche modo le opere verranno come un risultato, come una conseguenza e non come un modo per piacere a Gesù, un modo per attirare l'attenzione di Gesù. E io penso che Marta era nervosa perché mentre che lavorava vedeva Maria parlare con Gesù e diceva: ma come? Gesù non sta vedendo quanto io sto lavorando? Gesù non capisce quanto mi sto ammazzando? Gesù non capisci? Ma era Gesù che non capiva? O era Marta che non capiva la priorità, il bisogno di ascoltare Gesù prima di qualunque altra cosa? E vi dico che tante volte noi siamo abbastanza strani perché ci preoccupiamo molto dell'apparenza, ci preoccupiamo molto delle situazioni esterne e tante volte manchiamo il centro, il senso della presenza di Dio. Tante volte Gesù, quando gli avevano chiesto, come in Giovanni 6,28, essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. E ancora tante volte nella nostra mente c'è un meccanismo perverso che ci fa pensare che attraverso quello che operiamo, attraverso quello che facciamo, Dio sarà contento. Ancora questo meccanismo dentro di noi ci fuorvia dal fatto di scoprire che le opere vere, le opere costruttive nasceranno solo se abbiamo un contatto vero con Gesù. Le altre saranno opera della carne. Chi ha fatto la scuola dei fondamenti dovrebbe ricordarlo. Le altre saranno sforzo, tentativo, ma non avranno un risultato. Qual è l'opera più grande che possiamo fare? Chiesero a Gesù. Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Quale tecnica? Quale metodologia? Quali sforzi tremendi? Gesù disse: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Lui ha mandato, che crediate in me, che abbiate comunione con me. E ancora in Giovanni 20,30 è scritto: or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Se la parte buona era quella che Maria ha scelto, qual è la parte cattiva? La parte cattiva è cercare di operare, la parte cattiva è cercare di raggiungere dei risultati, pur conoscendo la parola di Dio, senza avere contatto con Gesù. Siamo in un mondo dove non si guarda da dove viene l'energia, l'importante è il risultato. Come ci riesci non ha importanza, però l'importante è il risultato. Dio sta guardando la Chiesa e sta dicendo: io voglio che stiate davanti a me per prendere la parte buona, la parte che resterà in eterno. Tutti voi, tutti noi siamo coinvolti in un affanno incredibile, anche per fare cose spirituali, anche per fare cose buone, dimenticandoci che abbiamo bisogno di ricevere da Dio, abbiamo bisogno di scoprire le risorse di Dio, abbiamo bisogno di fermarci davanti a Gesù prima di lanciarci in qualsivoglia opera. Cosa ci vuole dire questa mattina la parola di Dio? Vuole farci comprendere che se stiamo operando secondo l'ottica umana, se stiamo operando spinti ancora da spinte carnali, non solo saremo affannati e agitati, ma cominceremo a prendercela con tutti gli altri, magari arriveremo agli appuntamenti dove si deve fare qualcosa per Dio, faremo le evangelizzazioni, faremo tante altre cose, ma le faremo sempre lamentandosi, dicendo: ma quello perché fa meno di me, ma quell'altro perché non fa così, ma quell'altro perché non fa colì, quando sono opere ancora legate al nostro desiderio di conquistarci qualcosa, saranno soggette a farci lamentare, a farci criticare, chi dà meno di noi, chi dà meno risorse, chi paga di meno. Quando stiamo operando spinti da quell'atteggiamento che aveva Marta, saremo lì a criticare gli altri che secondo noi non stanno facendo niente. E poi siamo lì e saremo lì pure a criticare Dio, perché in qualche modo vorremmo che riconoscesse la nostra particolarità. Ma io vi dico che se siamo lì ad attingere da Gesù, dalla sua parola, dalla sua presenza, dallo Spirito Santo, dalla lode, le opere verranno come cose naturali, non ci accorgeremo neanche di farle. E questo è quello che io mi aspetto in questa comunità, non qualcuno che ci dica ancora di più: dovete affannarvi per fare le opere, anche se le cose sicuramente hanno bisogno di essere fatte. Ma io mi aspetto che nel momento in cui saremo più vicino al cuore di Gesù, potremo spendere ed essere spesi per gli altri. Potremo fare a gara, ma non criticando quegli altri che non danno, non criticando quelli che non si impegnano, non lamentandosi, ma faremo la nostra parte con le risorse di Gesù. E questa mattina sento che se alcuni di noi sono diventati frustrati, si sono stancati, si sono affaticati, si sono esauriti, è perché hanno cercato di fare le opere senza scoprire la risorsa di Dio. Hanno cercato di cambiare testa, ma senza scoprire Dio si sono imposti di fare tante cose. Domani sarò diverso, ma quando mai? Domani sarai lo stesso. Domani cambierò, domani non avrò più questo vizio, domani supererò questo ostacolo, domani riuscirò. Ma cosa riuscirai a fare con le tue opere? Ti affannerai, ti angoscerai di più. Tanti sosia di Marta, tanti che vorrebbero attraverso quest'opera fare qualcosa di buono per Dio, o fare qualcosa di buono per se stessi, o fare qualcosa di buono per la famiglia. Quanti buoni propositi, ma in realtà, come Maria aveva scelto la parte migliore, Marta aveva scelto la parte peggiore, la presunzione, lo sforzo, il tentativo attraverso le opere di determinare un risultato. Qual era la parte necessaria? Qual è la parte necessaria per te? Per te, per me questa mattina? Impegnarsi di più? Fare una pulizia più estrema nelle nostre cucine? Questo non guasta? La parte migliore è quella di ascoltare Gesù, lo Spirito Santo, di comprendere che lì c'è la risorsa, lì troviamo non la direttiva semplicemente, ma troviamo la risorsa. In Gesù non troviamo semplicemente il comandamento: ama il prossimo tuo, e poi con sforzo, con la coerenza cristiana, purtroppo ti devo amare perché sono cristiano, perché se non fosse così ti avrei distrutto. Intanto ci distruggiamo il colon, ci distruggiamo tante altre cose. No, non è una coerenza, non è uno sforzo mentale, non è un'opera il cristianesimo, ma è scoprire la vita di Cristo. E come la scopriamo se non siamo in comunione con Lui, in comunione con lo Spirito Santo? Come facciamo a scoprire queste risorse? Saremo dei marti a vita, dei martani, non dei marziani, affannati e agitati per molte cose, tanto rumore per nulla, tanta fatica per non cambiare niente. Maria ha un'intelligenza spirituale questa mattina, e vogliamo essere vicini all'atteggiamento di Maria. Vogliamo veramente riconoscere che il nostro affanno e la nostra agitazione non produrranno risultati. Vogliamo scegliere la parte buona. Qual è la parte buona? È Gesù, ma è Gesù dentro di noi. Qual è la parte buona? Il nostro fisico? Insomma, qualche colpetto lo sta perdendo. Qual è la parte buona? La nostra mente, gloria a Dio, si sta rinnovando. La parte buona è la nuova natura, è lo spirito nuovo che Dio ha messo in te. Vogliamo scegliere questo? Lì scopriamo la libertà, lì scopriamo Gesù, lì scopriamo il cambiamento, lì scopriamo le risorse per poi veramente occuparci degli altri, ma senza accusare più né Gesù né quelli che non si impegnano. Lì troviamo la gioia del dare, perché Gesù ha questa natura dentro di te, c'è questa potenzialità, ma non è uno sforzo. Ci alziamo in piedi. C'è un brano con cui concludo. A un certo punto Gesù, parlando con i religiosi che si sforzavano, almeno alcuni, altri facevano finta di sforzarsi, gli disse: voi investigate le scritture, Giovanni 5,39, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Voi siete spirituali, come se Dio ci potesse dire: avete capito le scritture, avete capito la legge, ma forse avete la presunzione di poter mettere in pratica la legge? Forse siete convinti ancora di poter fare buone opere? Se le scritture non vi portano a scoprire questo amore, se le scritture non vi portano ai piedi di chi le ha scritte, di chi le ha ispirate, non vi serviranno a niente. Non servirà a niente un'etica cristiana, una morale cristiana, determinata da un affaccendarsi, da uno sforzarsi. Ma abbiamo bisogno, come Maria, di essere ai piedi del Maestro. E il Maestro è dentro di noi. Attraverso lo Spirito Santo possiamo un attimo scoprirlo. Possiamo stare lì, prendere la parte migliore, la parte preziosa. E nel mentre che la prendiamo, nel mentre che la gustiamo, miracolosamente verranno fuori opere, opere di amore. Mentre stiamo davanti a Dio e lodiamo, ci impegneremo in tante cose. Mentre stiamo lì a ricevere da Dio gratificazione e soddisfazione, non staremo a prendere gloria gli uni dagli altri, a ricevere la testimonianza, la spinta, il supporto solo esterno, ma sarà lo Spirito Santo a darci la risorsa, la capacità di amare, di benedire, indipendentemente da come ci viene risposto, indipendentemente da quello che è il riscontro, perché è Gesù in noi. E vogliamo pregare questa mattina, perché se siamo stati dalla parte di Marta, e lo siamo stati, se ci siamo lamentati con Dio, con gli altri, se ci siamo affannati, angosciati, Dio vuole farci sperimentare un riposo. Ma come un riposo, con tutto quello che c'è da fare? Un riposo per scoprire le sue risorse e poter vedere un cambiamento reale nella nostra mente, nella nostra famiglia, nel nostro vivere. Abbiamo bisogno di riposare. Qualcuno dice: sì, io aspetto le vacanze, io andrò a riposare. Non ti riposi. Il riposo reale è quello di stare ai piedi di Gesù. Lì riposi, lì Maria riposava, lì Giovanni riposava, lì c'è un verdeggiante pascolo e un'acqua quieta dove Dio ti chiama a riposare questa mattina. Preghiamo. Signore, grazie perché siamo stati affaccendati, affannati, agitati, sia per cose inutili, sia per cose distruttive, ma anche tante volte per cose giuste, legittime, cose che dovevano essere fatte. E non ci siamo resi conto che l'averle fatte ci ha reso ancora più incavolati, ci ha resi ancora più critici. Perché le abbiamo fatte con sforzo, le abbiamo fatte solamente per il dovere, le abbiamo fatte forse sperando che qualcuno ci lodasse, che qualcuno ci riconoscesse come persone che si impegnano, le abbiamo fatte per una coerenza etico-morale. Ma tu vuoi che questa mattina possiamo entrare nella pace, nel riposo. E grazie perché in questa figura che ci hai messo davanti c'è ancora la rivelazione della tua grazia, del tuo amore. Di te che non ci chiedi niente, di te che non ci costringi, di te che non ci metti paura, di te che non ci chiami al nostro senso di responsabilità, di te che non ci parli dei nostri doveri, ma di te che ci dici semplicemente: venite a me. Voi tutti che siete travagliati, e io darò riposo alle anime vostre. E questa mattina vogliamo essere come Marta, riposare in te, riposare in te. Mentre tante cose ci spingono, mentre tante cose ci richiamano al dovere, mentre tante cose ci sono da fare, è vero, Signore, tante volte siamo così circondati da 100 milioni di cose non compiute, da tante cose che dovremmo fare, che mettiamo da parte, e tante volte siamo persino paralizzati da tutte le cose che dovremmo fare. Ma grazie perché tu ci chiami a una parte migliore che non ci sarà mai tolta. Vogliamo prendere questo esempio come Maria. Vogliamo essere con te questa mattina. Amen. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica.